Eccoci, una nuova trasmissione, una nuova stagione di Time Factor, sempre con Pierangelo Mezzabarba e questo percorso, questa corsa all'interno del rock internazionale. Ciao Pierangelo, com'è andata l'estate e sei pronto per la nuova stagione?
Ciao Fernanda, è andata bene, spero anche per te. Io mi sono riposato un pochino, insomma, non troppo perché c'è un sacco di lavoro. La batosta che ha subito, insomma, il mondo, il settore della musica e dell'arte in generale, insomma, però noi lavoriamo e cerchiamo di farlo al meglio, il più possibile, insomma, però un po' di vacanze me le sono fatte. Tu?
Sì, un po' di vacanze mentali, anche rilassandosi, anche magari ascoltando un po' di rock. Peraltro ho sentito che c'era una recensione per cui addirittura c'è stato un incremento fortissimo di acquisti di chitarre elettriche, per cui magari la chiusura apparente, no, della musica in realtà ha fatto anche riflettere e in qualche modo riconvertire ai musicisti il proprio equipaggiamento, no? Quindi la riapertura, forse il nuovo contatto che si avrà con il pubblico, forse li troverà ancora più caricati. E questo penso che sia importante, sì. Però quest'estate, ecco, di recente c'è stata anche così una mancanza nel mondo della musica e poco prima ci eravamo proprio sentiti per iniziare la stagione con un gruppo fondamentale per il rock.
Eh già, se n'è andato infatti poco tempo fa, insomma, Charlie Watts, il batterista dei Rolling Stones. Con te, infatti, sentendoci, abbiamo deciso di riaprire, insomma, questa trasmissione, appunto, dedicando le puntate, insomma, queste due puntate ai Rolling Stones, un album in particolare, che è il mio preferito, è Sticky Fingers. Non credo solo il mio, insomma, tempo fa sentivo un amico, grande conoscitore di musica, grande amico di tanti musicisti, mi raccontava che quando va a Londra al ristorante di Bill Wyman, il bassista dei Rolling Stones, si fa sempre mettere da parte, insomma, il suo tavolo preferito, e ogni tavolo è chiamato come un album dei Rolling Stones, e il suo, appunto, Sticky Fingers.
Ah, meraviglioso, ma in effetti è un album, come dire, un po' al limite, no? Del blues, del rock, con delle sonorità veramente forti, dove sia le chitarre, la voce e anche la batteria veramente trovano un bellissimo connubio, cioè i riff proprio sono accompagnati dalla voce e dalla batteria. Il primo brano, Brown Sugar, un po', come dire, equivoco, chiacchierato, ma che ha veramente un suo significato e tutti ce l'abbiamo nell'orecchio.
Sì, decisamente. Tieni presente che qua abbiamo i Rolling Stones proprio nel loro meglio, nel periodo in assoluto migliore. È vero, mancava Brian Jones, poi magari ne parleremo più avanti all'interno della trasmissione, dedicando, insomma, una parentesi a questo straordinario artista che era morto da poco. E aveva lasciato poco prima di morire la band, però al di là di questo, insomma, era entrato come chitarrista solista della band un grandissimo, straordinario artista, Mick Taylor, chitarrista non versatile chiaramente come Brian Jones, che era uno che suonava mille strumenti, però in realtà un tocco e un sound sulla chitarra elettrica, insomma, che poi riusciva ovviamente a rapire proprio l'ascoltatore. Artista di uno spessore incredibile, non ha avuto ovviamente il successo che meritava, anche perché decise di lì a poco, insomma, poi di lasciare i Rolling Stones dopo 4-5 anni, credo nel 1974 li lasciò. Però in effetti caratterialmente Mick Taylor non era proprio un Rolling Stone. Mentre i Rolling Stones erano i cattivi ragazzi, diciamo, venivano visti, insomma, come persone abbastanza aggressive da una parte e allo stesso tempo, insomma, molto esuberanti. Lui era una persona timida, infatti anche guardandolo negli spettacoli live ho sempre visto questo chitarrista, insomma, che rimaneva un po' in disparte, un po' in ombra, diciamo dal punto di vista della presenza, no, sul palco rispetto agli altri Stones. E mi sono sempre chiesto, solamente guardandolo, che ci stesse a fare in quel gruppo. In realtà poi il suo talento era talmente cristallino che basta ascoltare appunto un album, insomma, come Sticky Fingers per rendersi conto che probabilmente era il contrario, cioè che cosa ci stavano a fare gli altri Rolling Stones accanto a lui. Ma in realtà amo così tanto Keith Richards e anche Mick Jagger, tutta la band, insomma, che è una band che sprizza talento da tutti i pori. Quindi ovviamente si sta parlando, sì, di differenze, diciamo, tecniche, ecco, tecniche sullo strumento. Però in quanto a sostanza i Rolling Stones non sono secondi a nessuno e ovviamente, insomma, Brown Sugar, se la vogliamo ascoltare, fa capire subito di cosa stiamo parlando.
Sì, il riff iniziale, insomma, ci apre proprio sulla chitarra del chitarrista che tu hai detto che ci stava a fare, apparentemente la sua figura, ma la sua sonorità. Hai fatto bene a fidarti, no? del gruppo, e loro hanno fatto bene a fidarsi di questo, di questa immagine, forse un po' in sordina, ma che sicuramente ha dato tanto, no? Nell'espressione proprio musicale. Tu che ne pensi? Che emozioni ti dà questa, da un punto di vista musicale, questo brano? Da un punto di vista musicale, ecco.
Diciamo, il protagonista è Keith Richards, che è, se non il più grande chitarrista ritmico di sempre, poco ci manca. Grande scrittore di riff, anche se la canzone, insomma, pur essendo, insomma, scritta dal mitico duo, insomma, Jagger Richards, diciamo per gran parte l'ha composta Mick Jagger. Credo che Keith Richards abbia fatto tutti gli arrangiamenti delle parti delle chitarre, insomma, lui era straordinario da questo punto di vista. Ma comunque, effettivamente, in questa canzone non senti tanto Mick Taylor quanto Keith Richards. La sua straordinaria capacità di mettere in riga tutta la band ritmicamente, nonostante anche il fuori tempo iniziale che è clamoroso, insomma, all'inizio proprio di questo brano, se uno se lo va a riascoltare, magari molti l'hanno già notato, proprio all'inizio della canzone c'è un buco incredibile, insomma, però il bello è che poi li lasciavano queste cose, insomma, no? E anche se magari c'erano degli errori, non erano perfetti, o comunque suonavano strani, loro lo lasciavano, perché comunque quello che interessava, insomma, era il feeling generale. Tant'è che comunque, mentre questa canzone, come altre canzoni tipo, credo, Wild Horses e Sister Morphine, erano state già registrate già nel 69, per poi uscire appunto nel 71 con Sticky Fingers, in realtà fu questa versione che fu in ballo con un'altra versione che era già registrata live invece al compleanno di Keith Richards. E Keith Richards, diciamo, le tenne in ballo entrambe queste versioni, proprio scegliendo all'ultimo proprio questa versione studio, e la preferì, probabilmente proprio per il carattere generale, però gli piaceva molto quella, con quel mood particolare che avevano registrato, ovviamente era improvvisata la cosa, avevano registrato, insomma, il suo compleanno. Beh, a me Brown Sugar è sempre sembrata una canzone speciale, nel senso che ogni volta che l'ascolto sento un gran riff di chitarra, una bellissima canzone che me la godo sempre nell'ascoltarla. Mi piace sentire anche i fiati all'interno della band, insomma, in questo caso il sassofono è suonato da Bob Keys, grande sassofonista che aveva già collaborato con Derek and the Dominos, nella band con Eric Clapton e Duane Allman. E comunque la canzone in generale mi sembra sempre fresca, come se non invecchiasse mai, ecco. Brown Sugar è uno di quei pezzi che mi piace ascoltare da sempre, sicuramente mi piacerà ascoltare per sempre.
Forse è proprio il timbro di Keith Richards che tu dicevi, no? Che ha fatto di tutto, di tutti gli strumenti, anche del sassofono, proprio il giusto mélange, e ha reso questo possibile anche nelle distorsioni o le dissonanze iniziali, proprio perché erano vere, erano sentite. E non so se ha fatto la stessa cosa per il secondo brano, Sway.
Sway sicuramente è un brano più, cioè meno in evidenza rispetto a Brown Sugar. Diciamo che in Sway viene realmente fuori Mick Taylor, senti proprio la classe pura di questo chitarrista straordinario. In Brown Sugar non lo si nota molto, si nota più ovviamente l'armeggiare con le chitarre, perché poi alla fine era un'arma, insomma, per Keith Richards, l'armeggiare con le chitarre proprio di Richards. Ovviamente Sway è una canzone meravigliosa in puro stile Rolling Stones, più americaneggiante se vuoi, comunque tendenzialmente meno legata al blues serrato e solido a cui è legato magari Brown Sugar, un blues più aperto, distorto chiaramente, ma qua viene proprio fuori, soprattutto nella parte finale, con il solo di chitarra viene fuori Mick Taylor e si capisce che è un chitarrista, un artista di un'altra categoria.
Allora l'ascoltiamo subito. Sway. La vena blues è il finale di chitarra, come ce lo descrivi è sempre suggestivo poi riascoltarlo, no? Perché in questi giorni me lo sono risentito, però risentendolo dopo e poi dopo quando riascolterò anche questa trasmissione avrò una percezione ancora migliore di questi brani, non perché in sé non abbiano, no? Diciamo così, la perfezione del rock, ma il gusto di essere raccontati, come dire, aumenta veramente la capacità di gustare anche il singolo strumento. E poi, ecco, ci parlavi prima come dire, sia della diversità degli strumenti, ma anche proprio della presenza di diversi componenti del gruppo, no? Quanto è cambiato nei Rolling Stones il cambiamento proprio di una chitarra, che ritengo sia uno degli strumenti determinanti in una band.
Sì, tieni presente che Brian Jones non era solamente un chitarrista, era in realtà leader originario dei Rolling Stones, perché i Rolling Stones si crearono insomma sotto di lui. Fu lui stesso a mettere questo nome alla band, traendo spunto ovviamente insomma da ovviamente magari per me e per te, però è bene farlo sapere, proprio da una canzone di Muddy Waters, che era uno dei musicisti blues preferiti di Brian Jones, ma anche di Mick Jagger e di Keith Richards. Diciamo che i Rolling Stones li fondò proprio insieme a Bill Wyman e poi con l'aggiunta di Charlie Watts, Brian Jones integrò ovviamente Mick Jagger e Keith Richards, che già si conoscevano, penso. Fin da ragazzini si conoscevano Keith e Mick, e poi si erano rincontrati su un treno da adolescenti e avevano scoperto che entrambi nutrivano una passione enorme per il blues, cioè il vecchio blues rurale che poi possiamo sentire in parte anche in quest'album.
Pensavo ai treni inglesi, ai vecchi treni inglesi, quanto potevano essere di ispirazione, no? Sembrava essere ancora nell'Ottocento quasi, no? Con il loro andamento, proprio come erano costruite queste carrozze, le porte, le aperture dall'esterno, quindi qualcosa comunque di eccezionale nelle campagne inglesi, vabbè, questa...
Sì, bella immagine. E comunque, ti dicevo, insomma, Mick Jagger e Keith Richards, che poi divennero i leader, insomma, della band, e comunque i principali compositori, teniamo presente comunque che la band iniziò come una band a base blues. Diciamo, i primi album e tutti i loro spettacoli live erano basati su delle cover blues. Solamente da Aftermath in poi, cioè dal 65-66 in poi, cominciarono a scrivere canzoni loro. A quel punto, chiaramente, la leadership dei compositori, cioè Keith Richards e Mick Jagger, divenne chiara, insomma, all'interno della band, tant'è che poi si crearono dei dissidi, insomma, anche con Brian Jones, che portarono alla sua esclusione già l'album precedente, insomma, al suo abbandono. Di fatto lui non c'era quasi per niente nelle sessioni di registrazione, e quindi la band si sentiva un po' orfana in questo senso. Diciamo che hanno sicuramente contribuito i componenti stessi del gruppo a far sì che Brian Jones si alienasse dal gruppo stesso e uscisse. Chiaramente appesantivano la situazione, insomma, gli abusi da parte di Brian Jones, che portarono a questa forte depressione e quindi alla sua morte, che comunque rimane abbastanza oscura, insomma, nel luglio del 1969. Però diciamo che la band non lo ha aiutato, anzi. In mezzo a tutto questo, chiaramente riconosciamo a Brian Jones grandissime doti di musicista in tutti gli ambiti, insomma. Lui sicuramente era un chitarrista molto differente da Mick Taylor. Era un chitarrista che legava perfettamente con Keith Richards, nel senso che creavano proprio degli intrecci. Avevano studiato un modo... avevano cercato, elaborato un modo di far suonare le loro due chitarre come se fossero quattro o cinque. Quindi erano strati su strati di chitarre, e ovviamente cercavano di far suonare in modo molto particolare, insomma, le chitarre dei Rolling Stones. Questo con Mick Taylor chiaramente non avviene più. Mick Taylor è un musicista completamente differente, grandi doti ritmiche, ma eccelle per quanto riguarda le doti soliste, e chiaramente nella prossima canzone, insomma, Wild Horses, le possiamo sentire tranquillamente. Questa è una ballad composta da Keith Richards principalmente, poi ovviamente il testo lo scrisse Mick Jagger, però principalmente composta da Keith Richards, molto americana come sound. In realtà ti dico, non adoro molto le ballad in generale dei Rolling Stones, ma questa mi è sempre piaciuta tanto. Sarà perché la facevano anche i Guns N' Roses nei loro live, insomma, ci ero affezionato in modo particolare, insomma, fin da ragazzino. Però adoro Wild Horses. Qui chiaramente possiamo sentire una canzone composta meravigliosamente bene, un bellissimo arrangiamento di chitarra, ovviamente eccellono quelle soliste di Mick Taylor.
Wild Horses.
We die.
Wow.
Beh sì, gli assoli sono veramente la caratteristica, no? Che notiamo in questo, anche in questo brano, che sono un po' ben utilizzati in questi brani che hanno veramente una tendenza blues molto forte, devo dire la verità, e prestano proprio in qualche modo ad una costruzione quasi individuale, perché se ci fai caso, l'impressione che ho è proprio che in quel momento il chitarrista si isoli, no? È come se si isolasse da tutto il resto. E allora quel discorso che dicevi tu, quell'affinità che invece Keith Richards aveva con il precedente compagno veramente di viaggio, forse veniva un po' a cadere. Questo è evidente, soprattutto se si vanno ad ascoltare poi gli album precedenti. Condivido con te. Insomma, questi Wild Horses che cosa sono però? Cioè, che da un punto di vista anche musicale, che cosa significano, no?
Si dice addirittura che questa frase del ritornello fosse venuta fuori a Marianne Faithfull, la compagna di Mick Jagger all'epoca. Anzi, credo che nel periodo di Sticky Fingers si erano già lasciati, però comunque Wild Horses era una di quelle canzoni che erano già registrate l'anno precedente, e comunque erano ovviamente immagini molto oniriche, insomma, particolari. Si dice che lei, mentre uscisse da un'overdose, avesse pronunciato proprio questa frase sui cavalli selvaggi, insomma. Tra l'altro, Marianne Faithfull era anche autrice del testo Sister Morphine, della canzone Sister Morphine. Quindi, insomma, diciamo che erano molto legate, insomma, anche alla droga, insomma, queste cose qua. Wild Horses io la amo per la musicalità generale, te l'ho detto. Molto americana e mi piace tantissimo perché ti portano nel loro mondo, e in questo album si sentono più volte delle aperture proprio alla musica americana, come anche Dead Flowers, che è proprio una parodia quasi del country. Bellissimo, bellissimo. Però le mille sfaccettature dei Rolling Stones, e queste mille sfaccettature dei Rolling Stones vengono fuori anche nella prossima canzone, You Can't Hear Me Knocking, scusa la pronuncia pessima, veramente come al solito.
No.
Can't Hear Me Knocking. In questa canzone possiamo sentire un brano che inizia tipico Rolling Stones e poi in realtà diventa un'altra cosa. Dopo un paio di minuti e mezzo la canzone finisce. In realtà non finisce e continua come se fosse un'altra cosa, come se fosse una jam. E era in realtà una
Gem,
jam.
da jam session in un festival jazz quasi.
Sì, diciamo che chiaramente senti fortissimo, insomma, il sassofono che viene fuori di Bobby Keys nella parte finale della canzone, ma soprattutto viene fuori ovviamente la chitarra solista di Mick Taylor, che appunto crea queste situazioni molto, molto, molto jazzy, con atmosfere proprio alla Santana, realmente alla Santana. Forse magari Santana ha pescato da Mick Taylor, però teniamo presente che entrambi dovevano tantissimo, insomma, a Peter Green, che era il chitarrista dei Fleetwood Mac all'epoca, ma che era stato con John Mayall nei Blues Breakers. E dai Blues Breakers veniva appunto Mick Taylor, che era il chitarrista che era entrato in sostituzione di Peter Green appunto alla corte di Joe Mayall. Comunque l'improvvisazione di Can't You Hear Me Knocking è veramente maestosa. È una canzone piuttosto lunga, appunto perché fu lasciato aperto il registratore e la band continuò, perché di
Continuò.
fatto quando si interrompeva la canzone, Mick Taylor continuò con la sua chitarra e tutti lo seguirono, ovviamente le percussioni, poi il sassofono e così via, e poi lui iniziò questa improvvisazione bellissima di chitarra elettrica, con l'inconsapevolezza, tra l'altro, che stavano a microfoni ancora aperti, semplicemente stavano gemmando alla fine delle registrazioni di una canzone precedente. E questa era anche la magia, insomma, che c'era all'epoca, la magia, insomma, che fa capire quale grande band potevano essere i Rolling Stones. In mezzo a tutto questo, chiaramente da notare il suono della chitarra di Mick Taylor, che è una Les Paul, principalmente lui utilizzava Les Paul del 59, sui vecchi cari adorati Marshall. Questo timbro è veramente proprio la base del rock and roll, insomma.
Infatti, quello che proprio ti volevo chiedere, qual era, insomma, la chitarra preferita, no? Oltre che il brano preferito, la chitarra preferita. E in questo suo evidentemente sogno onirico di abbandonarsi alla sua chitarra e basta, no? E quindi di trascinare tutti quanti dietro di lui. E, You Gotta Move, invece, che tipo di sonorità? Qual è come dire, il protagonista di questo brano.
Questo è un vecchio blues, è una cover questa. Questo è un vecchio blues, insomma, lo possiamo sentire tranquillamente come un blues rurale. Loro erano molto legati a questa tradizione vera del blues, chiaramente che veniva fatto con le chitarre elettriche, ma poteva essere fatto anche con le chitarre acustiche. Di chitarra slide, che è un blues tradizionale di cui erano appunto innamorati Brian Jones, Keith Richards, Mick Jagger, dicevamo all'inizio della trasmissione. Loro erano legati molto a questo tipo di blues, sì, chiaramente blues rurale, ma anche blues elettrico successivo, insomma, di Muddy Waters, Howlin' Wolf, tutto, diciamo, il movimento di Chicago. Teniamo presente che in questa canzone chiaramente possiamo sentire tranquillamente le chitarre acustiche suonate da Keith Richards, ma anche una grande chitarra slide, insomma, suonata al millimetro proprio da Mick Taylor, giusto per riaffermare ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, insomma, la grandezza di questo musicista.
Sì, io leggevo in effetti che questo è un vecchio blues derivato da un gospel, ma addirittura degli anni 40, se non ricordo male, come traccia iniziale. Quindi è veramente il recupero di qualcosa che forse era nella testa proprio di Keith Richards, forse un omaggio anche al suo vecchio amico, no? In qualche modo, visto che ha suonato la sua chitarra come magari ci fosse stato il suo compagno di
Ian
gioco,
Jones.
Brian Jones, sì.
Chi lo sa, ma secondo me Keith Richards pensava altro in quel periodo, se riusciva a pensare, perché diciamo che erano situazioni particolari quelle come la sua, insomma. Diciamo che Sticky Fingers era sicuramente il periodo di maggiore intossicazione dalle droghe, insomma. Di Keith Richards e probabilmente non ha risentito tanto in questo periodo, quanto poi risentirà nel periodo successivo. Exile on Main Street, l'album successivo a Sticky Fingers, è ancora una volta un capolavoro, però magari gli album degli anni 70, da Exile on Main Street in poi, perderanno smalto, insomma, e lucidità, e sicuramente perché Keith Richards non era proprio al massimo, diciamo.
Cominciano delle, come dire, delle sbavature, no? In questi riff, in questo articolare, il pensiero con la sua esecuzione. E tuttavia rimangono e tra poco li risentiremo veramente dal vivo perché inizieranno i loro concerti. No? Quindi sarà di nuovo un risentire quelle sonorità e veramente vedremo che tipo di evoluzione, perché tutto sommato le nuove esecuzioni saranno ancora una volta un'espressione diversa.
No, ma necessariamente diversa perché Charlie Watts era un batterista unico e credo da un certo punto di vista insostituibile proprio per il sound della band. Teniamo presente che una delle cose che hanno fatto grandi i Rolling Stones erano proprio le esibizioni live, proprio perché loro avevano un'amalgama speciale, insomma. E lo trasmettevano, insomma, proprio nei concerti. E mancherà tantissimo Charlie Watts, però, insomma, fieri di essercelo goduto, ecco.
Parlare di lui, no? E poi sentire questi brani e il suo tocco, no? Che sembra andare dietro semplicemente al tocco della voce che spesso è proprio all'apice, un po' irriverente, anzi sempre molto irriverente, è la chitarra, con questo omaggio al batterista Rolling Stones, ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo sabato per il lato B di Sticky Fingers. Ciao Pierangelo, grazie.
Ciao Fernanda.
You gotta move allora.
You got to move. Oh, when the law.